1 gennaio 1990. Chiedevo a Nicola Lumi per Anna. Mamma, tu non sai di quale groviglio e lacci è avviluppata Anna, lacci a lei tesi dal nemico infernale. Lei si staglia con forza in mezzo ad essi, protesa a difendere i suoi cari, forza che le viene da noi e che il nemico sente e vorrebbe abbattere. Dì ad Anna che non è sola a combattere, che tutto il cielo è con lei, che nessun attacco, anche se furioso, la prostri. So che soffre, ma vincerà se non si allontana da noi. Il nemico diventa sempre più furioso quando sente che la preda designata gli sfugge, perché è protetta e comprende che sarà lei a vincere. L'attacco è contro di te, Anna, ma tu sii serena e fiduciosa. Agli attacchi rispondi con la fede e la preghiera. Invocami continuamente e ti prometto che vincerai. Nicola. 8 gennaio 1990. Nicola. Mamma, zia Cenzina ti ha procurato dolore nel farti notare come tu avessi sbagliato ad accennare nel mio libro a quell'episodio riguardante l'ex fidanzato di Maria Tecla ed anche a quello della collega morta, episodi per i quali lei stessa aveva sollecitato il mio intervento. Vedi, mamma, fino a quando non saranno convinti che la tua partecipazione a qualsiasi atto del mio libro è soltanto casuale e che tu sei chiamata solo a trascrivere ogni mia illuminazione, di cui io solo sono responsabile, le luci che attraverso di essa arrivano a voi, dono meraviglioso ed insondabile di Dio stesso, saranno per i loro cuori come provenienti da lampade spente. Io ero restio, se ben ricordi, a dare ulteriori consigli e l'ho fatto in seguito alla tua pressante richiesta dettata dall'insistenza di zia, ma soprattutto del tuo amore per Maria Tecla, ben sapendo come qualsiasi nostro intervento, se cozza con i vostri precisi convincimenti, trova solo netto rifiuto e questo vale anche per papà, con mio grande dolore. In un piccolo centro dove molti conoscevano la situazione irregolare della collega, si sono meravigliati di leggere la verità, sia pure con un accenno così velato, e non hanno pensato che ciò era un richiamo per tanti altri. Mamma, tu stai serena, lascia che sia io a guidarti, e se anche a volte devi portare il peso di assurde accuse, offri ogni cosa a Gesù, ricordando come lui stesso fu accusato di operare in nome di Belzebù, ogni qualvolta guariva, liberava e compiva grandi miracoli. 13 gennaio 1990, ore 17. Nicolò, mi vuoi dire qualcosa? Il mio cuore è oppresso e sento a stento la tua presenza. Tu hai bisogno della mia serenità per comunicare con me. Vieni allora e lascia che la tua pace mi avvolga. Eugenio è qui con me. Tu lo ami, questo sacerdote del tuo Gesù, e vorresti comunicargli la tua gioia. Fallo direttamente o attraverso me, se così vuoi. Nicola. Digli, mamma, che mi stia sempre vicino, che non sottovaluti mai le mie esortazioni, perché il tempo scorre troppo veloce, che io lo seguo, vivo con lui, conosco le sue ambasce, le sue perplessità e corro sempre in sua difesa. 16 gennaio 1990, ore 4:48. Nicola, aiuta Lia, sento che soffre tanto. Nicola, mamma, Lia cavalca un destriero che rapidissimo vola verso la meta, ma lei è tutta girata a guardare il percorso già fatto e che fugge lontano, mentre tutta la sua attenzione dovrebbe essere concentrata alla guida perché non gli sfugga di mano. Deve vivere bene il momento attuale e dominare gli eventi che la condurranno alla gioia che non ha fine. Se si lascia guidare da me, la condurrò indenne alla meta. Anche io conosco quella strada perché l'ho percorsa prima di lei. Quale strada, Nicolò? Quella della sofferenza prima accettata, poi offerta, che porta all'abbandono. Lia, ascoltami, ti pare che il mio libro sia qualcosa di costruito? In ogni opera, sia essa letteraria o artistica o musicale, l'autore, pur attingendo al patrimonio che ha dentro di sé, frutto della sua cultura, della sua sensibilità, del suo sentimento, per esprimere tutto ciò che raccoglie, lima, prepara la struttura, l'ordito. Ti pare che il mio libro sia frutto di questo lavoro da parte di mia madre, che immersa in un dolore senza fine chiedeva solo aiuto? Non senti la spontaneità, l'immediatezza dell'immagine? E la serenità e la gioia che ti procurano non ti dicono niente? 21 gennaio 1990. Nicola. Mamma, ti ho seguita nel tuo lungo intercedere e chiedere di invocare il mio aiuto. Sai bene che il tuo desiderio è anche quello di Dio Padre, ma perché esso si possa realizzare abbiamo bisogno del vostro totale abbandono, della vostra fede, ma anche del vostro aiuto in rapporto, direi, alle vostre azioni concrete, umane. Tu sai come Dio Padre, nel suo infinito amore, mi abbia affidato una missione delicata: arrivare attraverso te, attraverso il mio libro, non solo ai cuori che già credono, ma soprattutto ai cuori più restii ed induriti, alle menti più raziocinanti, per le quali sono necessari punti fermi, fatti che confermano. Ecco la necessità della conferma dell'integrità fisica del mio corpo alla distanza quasi di 5 anni. Tutta la mia opera, i miei lumi, le mie parole, le verità che man mano porto alla vostra conoscenza hanno un solo scopo: la vostra salvezza eterna. Ma voi mettete intralci, create difficoltà, non vi fidate dei miei suggerimenti e siete pronti magari a lamentarvi che non abbiamo esaudito o dato ascolto alla vostra voce implorante. Vai al comune di Sabaudia, chiedi, insisti, non lasciarti abbattere dalle difficoltà. Pensa che tu sola sei in grado di fare questo e che tutto ciò ha un valore grande, che tante anime sono coinvolte in questo disegno, a cominciare da quelle della nostra famiglia. E poi è il tuo Nicola che te lo chiede. Va bene, mamma? 28 gennaio 1990, Nicola. Mamma, comprendo benissimo la tua ansia per quanto ti chiediamo, che esula dalle normali azioni umane, ma la tua fede è grande ed è quella che a noi occorre per realizzare il nostro disegno. Non chiedere mai ad altri suggerimenti e lumi al riguardo, mentre io solo sono in grado di darteli, tanto più che sono il diretto interessato. Mi addoloreresti. Ho gradito l'offerta di aiuto di Anna e la ricompenserò per questo. Ma sarebbe inopportuno, perché dareste adito a cavilli giudiziari che servirebbero a creare ostacoli e le raccomandazioni a cui vorresti arrivare. Non pensi che possano essere non gradite alla persona che deve dare il consenso e la quale si sentirebbe forzata, quindi non libera? Non ti bastano le raccomandazioni del cielo? Mamma, sii semplice, chiedi con garbo ma con fermezza. Vai con papà, io sarò con voi. 30 gennaio 1990. Questa notte Nicola mi illumina ulteriormente come comportarmi per ottenere il nulla osta dal comune. Nicola, cerca nell'elenco telefonico di Latina che tu hai il numero del comune di Sabaudia. Devi arrivare alla persona giusta che io stesso ti indicherò, ma non dire cosa chiedi, solo che vuoi parlarle di persona. Bada bene che una sfumatura, una parola in più, un appuntamento mancato può mandare a monte un progetto. Al custode, per ora non dire niente, abbi fede, io ti sono vicino. 31 gennaio 1990. Appena rialzata, con molta circospezione, metto in atto quanto suggeritomi da Nicola. I numeri telefonici del comune di Sabaudia sono tanti e tutti risultano occupati. Solo uno è libero. E l'impiegato mi suggerisce di telefonare ad un numero che, secondo lui, doveva essere quello dell'ufficio che si occupa dell'oggetto in causa, ma sull'elenco quel numero non risulta. Mi rimandano al custode del cimitero, ma io non telefono perché così mi aveva detto Nicola. Rifaccio quel numero suggeritomi prima e mi mettono in contatto con l'assistente sanitaria, responsabile di quel servizio, la quale gentilmente mi dice che mi avrebbe volentieri ascoltata alle ore 9:30 di tutti i giorni, escluso il sabato. Durante la notte Nicola ancora mi viene in aiuto, dicendomi che dovevo andare giovedì con papà e dovevo telefonare a Filippo perché prendesse un giorno di permesso. Tutto si è svolto come predisposto e suggerito da Nicola. Nessun ostacolo, o meglio i tanti ostacoli, venivano superati in maniera stupenda. Zippo, Maria, che sarebbe tornata prima da scuola, l'appuntamento alle ore 8 alla Basilica di San Paolo con Filippo, tutto al minuto, sembravamo un cronometro in funzione. Alle ore 9:30 precise eravamo nell'ufficio della dottoressa, la quale ci dice che era in procinto di uscire e poteva solo dedicarci 3 minuti. Bastava quindi che avessimo tardato solo di 3 minuti. La conversazione si è svolta piana, serena, senza sotterfugi. La dottoressa ci ha ascoltato con vivo interesse, con una comprensione che andava oltre la usuale logica umana. Prima ancora che io parlassi, era lei stessa a dirmi quale strada avrebbe preso per arrivare allo scopo nella piena legalità. Le ho regalato il libro di Nicola e felice mi ha detto che lo avrebbe subito letto e che mi avrebbe telefonato. Dopo 10 minuti ripartiamo per Roma in tempo per il pranzo. Tutta la mia apprensione che aveva caratterizzato questi 2 giorni erano scomparsi, dando posto ad una gioia immensa. Nicola mi aveva assicurato che tutto sarebbe andato bene e che dovevo solo avere fede ed essere serena e seguire i suoi consigli fin nei minimi particolari. 4 febbraio 1990. Nicola. Mamma, ti voglio illuminare su verità la cui ignoranza genera in voi convincimenti errati. Tu sai che quando cessa il flusso vitale subentra la morte e da subito inizia il processo di disfacimento, di corruzione del corpo. Ecco perché negli ospedali la salma viene subito messa nella cella frigorifera onde protrarre di qualche giorno l'inizio di tale processo. Ciò avviene perché in ogni essere insito a causa del peccato un germe di corruzione. Sai bene che tale processo inizia con la putrefazione del corpo per arrivare poi al suo completo dissolvimento. Così non è per il corpo dei santi. Essi con le loro opere e con la loro sofferenza si sono purificati ancora in vita, sì che dopo la morte, non avendo tale germe di corruzione, il loro corpo rimane integro per un tempo più o meno lungo, per dissolversi poi e tornare cenere, come avviene per il corpo di tutti gli uomini. Rispondendo a quell'anima che ha posto il quesito se l'integrità di un cadavere non sia un segno sicuro di santità o non sia da attribuire alla natura del terreno più o meno asciutto, alla disposizione del luogo più o meno protetto o ad altro, devo chiarire che per affermare ciò bisognerebbe che gli altri corpi, posti nella stessa condizione, si presentassero ugualmente integri. Per il mio caso vorrei ricordarti, mamma, che la constatazione della integrità del mio corpo non può che essere una conferma della rivelazione da te avuta il 5 settembre 1985, appena 8 giorni dopo il mio decesso. Il corpo dei santi non va in corruzione. 6 febbraio 1990. Nicola, mamma, fra breve, con l'apertura della cassa funebre che contiene il mio feretro, in occasione della traslazione di esso in un altro loculo, assisterai a qualcosa di eccezionale. Le 2 componenti che formavano la mia entità terrena, corpo e spirito, saranno l'una accanto all'altra. 2 realtà ugualmente presenti. Da una parte il mio corpo ancora integro, alla distanza di quasi 5 anni che potrai toccare. Non desideravi accarezzare i miei capelli? E dall'altra il mio spirito sempre vivo, che sentirai aleggiare, che parlerà ancora al tuo cuore come se in te si fosse ricostituita la mia persona. «7 febbraio 1990, Nicola. Vedi, mamma, a chiarimento della problematica sollevata da quelle anime sulla paternità reale di Dio Padre, ti dirò in breve che fin quando non ci riconosciamo veri figli di Dio, il quale ci ha generato nello spirito, ecco perché il nostro spirito è incorruttibile ed eterno, oltre che creati nelle 2 componenti che formano l'entità uomo, noi siamo come figli adottivi, il cui legame con il genitore che li ha adottati è soltanto d'amore, cessato il quale più nulla resta. Ecco il perché del mio chiarimento su figlio naturale e figlio adottivo. Gesù è venuto a rivelarci il Padre, che senza di lui non avremmo mai conosciuto, essendo purissimo spirito. Riguardo, mamma, all'integrità del corpo dei santi oltre la morte, volevo, attraverso l'immagine sia pure banale del pollo che tu metti nel freezer e che si conserva intatto per più mesi, ma che, tolto da quell'ambiente e ricomincio il suo processo di decomposizione iniziato con la sua morte, volevo farti capire come il luogo non può determinare l'integrità di un corpo il cui agente di corruzione è in esso insito. Così puoi trovare anche in una fossa comune per eccidio, ammucchiato tra altri miseri resti, il corpo di un santo ancora intatto, appunto perché non c'è in esso il germe della corruzione. Volevo inoltre farti notare che i santi non sono solo quelli del calendario o quelli che sono saliti agli onori degli altari, ma che il cielo è pieno di anime che hanno consumato il loro eroismo nel silenzio e nell'oblio. Se così non fosse, la sconfitta di Dio e del suo amore sarebbe davvero grande. Febbraio 1990, ore 3:45. Sono sveglia, guardo l'orologio, sono le 3:30 e il mio pensiero corre a Masino e mi rimprovero di non essere più andata a trovarlo al cimitero, ma improvvisamente mi sento attratta dal suo spirito e con una facilità impressionante ha inizio un conversare lungo e sereno. Masino. Vedi, Pinù, tu sai che io ho raggiunto direttamente la gloria non solo per l'implorazione potente e costante di Nicola presso Dio, ma perché avendo lui il grandissimo privilegio di poter comunicare con te, ho potuto pilotare ogni evento che si è succeduto nei miei ultimi giorni su questa terra. Tu sai che anche Dio, per poter operare in vostro favore, ha bisogno della vostra fede e della vostra adesione incondizionata alla sua santa volontà, e tutto questo Nicola ha ottenuto tramite te. Ma forse non sai che con il mio ingresso in cielo Nicola ha raddoppiato la potenza di intercessione presso il Padre, perché la mia voce si è unita alla sua. Vedi, Pinù, il mio amore fraterno verso di te si è saldato con l'amore filiale che Nicola ha nei tuoi confronti e così con qualsiasi altro amore, compreso quello per tutte le anime che lui riesce a portare al cielo. Infatti qui tutto fa unità con Dio, al contrario di quanto purtroppo avviene sulla terra. Inoltre volevo farti capire come qui un amore non è mai in contrapposizione ad un altro amore, ma esso si sublime e si fonde con l'amore unico, cioè Dio. Pensavo in quel momento a Masino. Pina. Masino, stavo per chiederti se vuoi sante messe. Masino. Pina, la mia risposta è quella che ti ha dato allora Nicola. Nessuna vostra preghiera può accrescere la nostra gloria. Noi già siamo nell'eterno presente di Dio, ma la santa messa con la quale vi unite all'offerta di Gesù diventa potentissima preghiera di implorazione e di ringraziamento al Padre, a cui noi del cielo ci uniamo, trasformandola in osanna di gloria. Adesso salutami Peppino e rincuora Giorgio e i miei figli e vai a letto con la certezza che con Nicola ti sono vicino. 10 febbraio 1990. Nicola per Rosi. Vedi, Rosi, la tua preghiera costante al Padre impedisce a Satana di distruggerti e il tuo amore ardente per tua figlia che si purifica attraverso la tua sofferenza di madre si trasforma in fuoco di protezione per lei. Tu sai che le bestie feroci hanno paura delle fiamme e non attaccano l'uomo se esso è circondato da un fuoco che arde. Il nemico ruggisce perché non può raggiungere la preda designata che vorrebbe divorare e la sua rabbia è grande, ma tu abbi fede perché egli non può farti alcun vero male se tu stai sotto la nostra protezione. Continua ad andare da Monsignore Milingo, a pregare, ad implorare. Io ti sono vicino e continuamente imploro il Padre per te. 13 febbraio 1990. Nicola. Mamma, Giorgio ti chiede lumi per il figlio. Digli di dire alla madre che non ho dimenticato la promessa del mio aiuto e della mia intercessione presso il Padre. La nostra opera si svolge in due direttive. Da una parte una incessante supplica al Padre e dall'altra un continuo lavorio di penetrazione attraverso un gioco sottilissimo di atti di amore in un'anima assente, distratta, la cui volontà è schiava del volere perverso del nemico che la tiene legata a sé attraverso un vizio terribile, quale quello delle carte, o di altri vizi ugualmente terribili, vino, droga, sesso, potere, eccetera. Tu sai, mamma, che noi non possiamo imporre il nostro volere santo, anche se esso è indispensabile alla loro salvezza. Le daremo la loro dignità di figli di Dio, che è la libertà di scelta, mentre Satana, lanciando il suo cappio, lo stringe sempre di più al collo del disgraziato. Però, perché la nostra opera sia coronata da successo, abbiamo bisogno della vostra fede e della vostra fiducia incondizionata, come del vostro abbandono in un Dio che vi ama del nostro aiuto e del nostro continuo operare. I genitori di Giorgio sono i nostri canali, i nostri strumenti sensibili per arrivare a lui. Se essi lo allontanassero, ci verrebbe meno questo aiuto necessario e sarebbero i soli a soffrirne. Il figlio se ne andrebbe per la sua strada, che non è certo quella del bene. Se i genitori saranno completamente disponibili alla luce dello Spirito, io li guiderò suggerendo loro ogni movimento nei riguardi del figlio stesso. «14 febbraio 1990. Nicola. Mamma, ieri sera l'attacco è stato troppo forte. Un sacerdote condannava il mio libro perché eretico. Ho sentito la tua angoscia, il tuo immenso dolore e il dubbio che si faceva strada nel tuo cuore per la paura di diffondere una teologia in antitesi a quella della Chiesa. Ma non ti ho lasciata sola a lottare, e mentre ti esortavo ad una preghiera ardente allo Spirito di verità e ti spingevo tra le braccia del tuo Gesù di Nazareth, invocavo con amore sempre nuovo il Padre perché venisse in tuo aiuto, e così hai vinto, mentre attraverso i nostri lumi tornava a te la pace e la gioia. Vedi, mamma, da tempo la Chiesa di Gesù, depositaria di verità rivelate, è sterzata da venti terribili che la scuotono fin dalle fondamenta. Falsi profeti, falsi teologi hanno ottenebrato, deformato o amputata questa verità, rendendone sempre più difficile anche ai buoni la percezione. Era quindi assolutamente indispensabile che tale verità venisse ancora una volta resa chiara, limpida, non soggetta a elucubrazioni, ampliata in una visione più completa, incastonata come diamante preziosissimo nel contesto unitario del disegno di Dio. E questo Gesù ha realizzato servendosi di due perfette nullità, quali siamo io e tu, perché più fulgida risultasse la sua opera. Attraverso un lungo cammino iniziato nel 1937 con la tua avventura straordinaria, morte-resurrezione, e portata avanti nel tempo attraverso un lavorio tutto eccezionale per fare di te una donna di fede e di me una vittima d'amore. Ogni atto, ogni avvenimento, ora lieto, ora triste, aveva solo quello scopo, nulla è stato mai casuale, i riscontri li puoi tu stessa verificare. Come vedi, le verità che nel mio libro sono contenute non sono, no, in contrapposizione alla santa teologia della Chiesa, ma vera conferma, luce per intenderla ed amarla. Mamma, ti volevo chiarire un altro punto. Gesù ha scelto te, mia madre, per comunicare queste grandi verità. E credi che questo sia stato fatto a caso? No, mamma. Ascoltami. La mattina di Pasqua Gesù risorto da morte si manifesta a Maria di Magdala, agli apostoli, ai discepoli di Emmaus, ma i Vangeli tacciono e gli uomini ancora oggi si chiedono se prima si sia manifestato alla madre. I più sanno che ciò sicuramente è avvenuto. Ti dirò di più. Prima ancora che Gesù resuscitasse, la madre non soltanto per fede, lei non aveva mai dubitato, ma per intuizione materna sapeva ed aveva gioito in cuore suo perché tutte le sue viscere avevano sussultato all'approssimarsi di quell'evento. Ecco perché si è servito di te, mamma, ricalcando quegli stessi eventi. Solo 2 giorni dopo la mia morte anche tu hai sussultato la mia voce che ti rivelava come io già fossi nella gloria. Quale legame più intimo, più sicuro, più scevro da interferenza tra una madre e un figlio? Quel sacerdote ti diceva che Gesù non può essere come noi. Ciò è perfettamente vero, mamma, né io ho mai detto il contrario. Mentre io, tu, qualsiasi altro essere, è generato da un padre, anch'esso uomo, e da una madre dai quali ereditiamo anche il peccato di origine per diretta discendenza da Adamo e di Eva, Gesù è stato generato direttamente da Dio Padre. Ecco perché figlio di Dio, il primogenito, il figlio prediletto, non creato ma generato della stessa sostanza del Padre, come detto nel Credo, e in più Dio stesso, essendo unito intimamente alla seconda persona della Santissima Trinità, pur se distinto da essa, l'uomo Dio. Adesso, mamma, stai serena, io non ti lascio un istante. 21 febbraio 1990, Nicola. Mamma, ascoltami. Tu sai che Dio, per realizzare un suo preciso disegno, che è sempre disegno di amore nei vostri riguardi, ha bisogno che voi spontaneamente sottomettiate la vostra volontà alla sua. Avendovi creati liberi, lui può aiutarvi, illuminarvi, mettere a vostra disposizione tante circostanze favorevoli, ma non vi imporrà mai la sua volontà, perché per la vostra dignità stessa di figli di Dio avete diritto ad una libera scelta. So quanto soffri nel vedere così compromesso il disegno di Dio inerente alla constatazione della integrità fisica del mio corpo, che sarebbe stato di grande aiuto a tante anime ancora nel buio. Ma l'offerta del tuo dolore è anch'essa una grande cosa che in cielo ti sarà scritta a merito. È così per papà e per tutte quelle anime che vi hanno aderito liberamente. 22 febbraio 1990, Nicola. La risposta negativa del custode del cimitero a cui ti eri rivolta come ultima possibilità per attuare il nostro desiderio riguardante la constatazione della integrità fisica del mio corpo ti ha prostrata facendoti tanto soffrire. Come ti sono stato vicino, mammuzza mia. Ho sofferto con te, ma le argomentazioni che lui opponeva erano forti e in senso umano valide, per cui la nostra opera di convincimento risultava vana. Sappi però che è sempre Dio che vince. Ha vinto il padre quando Lucifero, che non ha voluto adorare il suo figliuolo prediletto Gesù, perché di natura umana e quindi inferiore alla sua di puro spirito, è precipitato nell'abisso, mentre oggi ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra al nome di Gesù stesso. Ha vinto Dio quando Gesù alla morte su di un legno infame, che pareva sancire la sua sconfitta, ha fatto seguire la sua risurrezione, che ha liberato l'umanità intera dalla schiavitù del peccato. Ha vinto Gesù anche per me, che ha con la mia morte unito la terra al cielo in una comunione meravigliosa di amore. Il tuo dolore, mamma, era puro, non pensavi a te. Avevi persino soffocato ogni possibile angoscia, tutta protesa verso l'attuazione del nostro progetto d'amore, tale era in realtà. Era come opporre il sigillo di Dio al mio libro con tutte le verità in esso contenute. Ma tu sii sempre fedele, rifugiati in me e nel mio amore troverai serenità e pace. 26 febbraio 1990. Nicola. Mamma, ieri il tuo animo è stato invaso da un'enorme tristezza alla notizia della morte di quell'anima. E ti sei chiesta se ce l'avesse fatta a salvarsi. Vedi, mamma, lui aveva creato attorno al suo io una immagine, quella amata dalle folle, per intenderci, da cui aveva estromesso totalmente Dio e ci si trovava bene, perché era lui il Signore, ed era pagato per questa sua dimensione umana che trasmetteva agli altri, che per essa gli venivano tributati consensi ed approvazioni. Aveva murato la sua anima nella roccaforte del suo io, da cui non le consentiva di evadere. Ma Dio, l'autore stesso della vita, era negato. Lui era come una bella statua tutta verniciata d'oro, ma con i piedi di argilla. Mamma, non è Dio che lo ha allontanato da sé, ma è lui che ha rifiutato Dio, e questo, credimi, è terribile. Dio ha inseguito quell'anima fino all'ultimo respiro. Lo ha aspettato fino all'età di 94 anni. Nessuna occasione propizia era casuale. L'amicizia con il Papa ed anche il mio libro aveva questo scopo. Tutto ciò, mamma, ti spinga ad una preghiera più intensa per i peccatori e per i negatori. Questi ultimi sono i più terribilmente esposti alla dannazione eterna, perché per i primi, anche se grandi peccatori, basta un accenno di pentimento e il Padre li ricopre con la sua infinita misericordia. Dico infinita. Ma ai negatori, come può Dio avvicinarsi se lo hanno cancellato dalla loro intelligenza e dal loro cuore? 27 febbraio 1990. Ero angosciata per la rivelazione di Nicola riguardo a quanto accaduto a quell'uomo politico e gli chiedevo se potevo dirla ad altri oppure se dovevo tacere. Nicola, gli idoli vanno infranti, per impedire che altri possano seguirne l'esempio. 29 febbraio 1990. Nicola, Eugenio, hai chiesto a mamma lumi circa il tuo progetto relativo all'acquisto della casa in campagna. Vedi, Eugenio, tu non puoi ignorare la realtà presente in previsione di un futuro che non ti appartiene. Qui a Roma hai un lavoro, meglio una missione al vicariato, hai una chiesa a cui è legato un disegno specifico di Dio, raccogliere i gruppi di preghiera. Tu sei un sacerdote la cui missione specifica è tra le anime. Quali anime potresti riunire in campagna? Aspetta. Lascia che sia Dio stesso a indicarti la strada che dovrai percorrere man mano che gli eventi la determineranno. Se non vuoi andare al mare, affitta la tua casa per i mesi estivi e con il ricavato vai a passare un mese in montagna per ritemprare al contatto con la natura nel silenzio le tue forze. Questo è il mio consiglio, ma siete sempre voi a decidere. Due marzo 1990. Nicola, ascoltami, Lia, ci sono doni il cui valore a volte sfugge alla vostra percezione umana e per salvaguardare i quali nessun sacrificio è mai troppo grande. Voi avete costituito una famiglia da cui è nato un bambino che ha bisogno del vostro amore e che ha diritto di chiedervi di essere protetto. Tua moglie per il momento non è in grado di comprendere come qualsiasi considerazione che a lei sembrerebbe giusta deve cedere il posto a questo imperativo, salvare la sua famiglia e con essa salvare suo figlio e se stessa. Tu lo puoi, tu devi farlo. Non pensare che sia una capitolazione perché è invece un atto di coraggio, un atto di fede, un atto di amore. È questa l'unica strada, quella che Dio ti chiede di seguire, per la quale io, Nicola, ti guiderò passo passo. Non temere. Dal sacrificio e dall'offerta non può venire che bene. Dio ti guarda con amore. Marzo 1990, Nicola. Eugenio, ascoltami. Tu non puoi allontanare quell'anima, specialmente ora che in seguito al tuo rifiuto riguardante il progetto che tu conosci, potrebbe accumulare nel suo cuore risentimenti nei tuoi confronti. Tu devi curarla con infinita dolcezza. Non dimenticare che mentre i carismi che Dio concede a determinate persone possono essere tolti se queste hanno demeritato, il carisma del sacerdote è eterno, perché tu, anche se dovessi demeritare, avrai sempre il potere di unire e di sciogliere, di rimettere i peccati, di consacrare. Sei il sacerdote di Cristo che ti pone al di sopra di tutti. È chiaro che da questa particolarissima predilezione scaturiscono per te degli obblighi che altri non hanno. Tu non puoi agire come gli altri. Quello che per gli altri può anche essere cosa soltanto riprovevole, per te diventa peccato grave. Tu devi essere luce per illuminare, forze per sostenere, carità per infondere coraggio. Devi vivere il tuo sacerdozio fino in fondo, senza mai lasciarti prendere dalla stanchezza. Nel mio ultimo messaggio ti dicevo come tu sei solo padrone del presente, che vivi in una successione di attimi che formeranno la tua scheda personale, permettimi di esprimermi così, e che appena trascorsi non potrai più cambiare. Ecco la necessità assoluta di viverli bene, in un'adesione totale alla volontà santa di Dio, che non è mai restrittiva, ma che al contrario vi rende liberi. Le azioni che appartengono al passato non esistono più, ma condizionano anche il presente che stai vivendo, così esse possono produrre bene o anche male. L'aderire continuamente a tutto ciò che Dio vi chiede in quel determinato momento vi pone nelle condizioni di far parte del disegno che Dio vuole realizzare tramite voi. E se anche per colpa di altri quel disegno non viene attuato, il fatto stesso di avervi aderito vi include in un progetto ancora più ampio, che per il momento non vi è dato conoscere. Pensa al riguardo al caso di mamma, che ha visto non attuato il desiderio suo e mio circa la constatazione dell'integrità fisica del mio corpo. Io sapevo come sarebbe andata a finire, se non l'avessi rassicurata e fatto pregustare insieme a papà e dagli altri che avevano aderito al progetto la gioia che avrebbe provato per tale verifica, come avrei potuto spingerla ad una fede più intensa ed a prendere quelle iniziative e compiere quegli atti che le chiedevo giorno dopo giorno. Tu mi chiedi, Eugenio, se devi ancora dirigere il gruppo di preghiera Maranatha. Ascoltami, anche se tu credi che sei solo a decidere perché non senti la mia voce, sappi che non è assolutamente vero, perché io sono sempre presente al tuo spirito, sii quindi disponibile ed io ti guiderò. 10 marzo 1990, ore 4:52. Nicola, Mammuzza, tu ti senti vuota, triste, annebbiata, non mi senti vicino e temi nel tuo intimo che il nostro rapporto d'amore si possa infrangere e che tu non possa più sentire la mia voce. Ma come può essere ciò possibile se io sono già nell'infinito presente di Dio e quindi non più soggetto a mutamenti di sorta? La mia presenza accanto a te è costante, mamma. Così come infinito è il mio amore per te, solo che tu sei stanca. E io rispetto la tua stanchezza, ma non abbatterti, mamma. Io conosco le cause che determinano questo tuo stato d'animo, tutto un mondo che ti coinvolge, ma abbi fede perché io, Nicola, ti sono vicino. Pensi che io, che aiuto e soccorro tantissime anime, possa poi lasciare la mia mamma e i miei più cari senza aiuto? Vedi, mammuzza, Gesù nel crearmi canale fra te e lui, aveva il doppio scopo di aiutare voi, ma anche tante altre anime, sia attraverso il mio libro, sia attraverso te direttamente. Ecco perché tanti ti telefonano. Accogli queste anime con infinito amore, anche se poi devi correre per poter portare a termine gli impegni di casa. È un grande dono quello che Gesù ti dà, perché ti dà la possibilità di svolgere un apostolato delicatissimo, gradito al suo cuore, senza eccessiva fatica da parte tua, perché queste anime ti vengono a cercare fino in casa. Non ti crucciare, mamma, sii serena, ama più che puoi e dona, dona agli altri, con grande generosità, quello che io dono a te. 16 marzo 1990. Ero addolorata per una incomprensione con Eugenio. Riguardo al libro di Nicola, gli chiedevo cosa dovevo fare. Nicola, mamma, lascia la porta aperta affinché possa tornare. 17 marzo 1990, in risposta di Eugenio. Nicola, mamma, dovete credere senza chiedere di capire. Dovete vivere di pura fede perché i momenti sono terribili e solo la fede vi può salvare. È in atto una battaglia immane tra cielo e inferno, tra puri spiriti, ma che coinvolge voi tutti, tutto il mondo visibile, non solo la terra, e la cui portata non vi è possibile valutare. Dovete con grande umiltà ubbidire a quanto noi, momento dopo momento, vi chiediamo e soprattutto credere.